Hai voglia di popcorn?
No, ho voglia di Pixel.
Di Pixel?
Ma sì, nel nostro programma trovi news, classifiche e molto altro sul mondo del cinema e dei videogiochi.
Io sono Marco.
E io Alessandro.
Pixel e Popcorn.
Bentornati cari amici di Radio Room sul nostro podcast. Io sono Alessandro.
Io sono Marco.
E questo è
Pixel e Popcorn.
E ragazzi, siamo arrivati alla sesta puntata.
Ci chiedevate la sesta puntata, che non davamo neanche due spiccioli a questo programma.
Quanto sei melodrammatico.
Sì, io tanto, in realtà devo metterlo tanto.
Ma questa puntata, ragazzi, sarà qualcosa di speciale, perché abbiamo raggiunto quota metà più, perché siamo arrivati alla sesta.
Sì, era la puntata scorsa, la metà, però va bene.
E quindi oggi parleremo di qualcosa di potente, ovvero i protagonisti e gli eroi,
esatto,
di videogiochi e film che sono diventati memorabili.
Che poi stavo pensando, è la prima volta che si parla di qualcosa di positivo, perché abbiamo parlato di antagonisti, di insuccessi.
No, guarda, su questo c'hai ragione. Cioè, quindi è una cosa che non ci abbiamo in realtà fatto affidamento, cioè non è che ci abbiamo pensato, facciamo prima questo.
No,
e poi
è stato tutto casuale.
È tutto così casuale, ma il bello è proprio questo. È il programma. Questo è il programma nella tutta sua
essenza.
Questo
è lo show. E iniziamo lo show, programma, meglio perché show un po' esagerato, con le news.
Certo.
E inizio con questa news, ovvero la serie TV di Spider-Man Noir.
Oddio sì.
È in produzione.
Oddio sì.
Questa serie... Perché sapesse, Spider-Man Noir è uno degli Spider-Man che si è visti nel film Spider-Man il nuovo universo del 2018.
Precisazione, ovviamente non è un personaggio, per chi non lo sapesse, perché ovviamente ci potrebbe anche essere che persone che non sanno chi è,
esatto,
ma il personaggio di Spider-Man Noir è apparso nei fumetti, quindi è un personaggio a tutti gli effetti dei fumetti della Marvel, quindi è un personaggio facente parte del multiverso degli Spider-Man.
Sì, non è una novità di questo film, ecco.
È anche apparso in videogiochi di,
sì,
Spider-Man.
Vero.
Quindi, insomma,
e adesso,
è un personaggio conosciuto.
Esatto, e adesso ci stanno facendo una serie con protagonista Nicolas Cage.
Il grandissimo Nicolas Cage, che finalmente torna a vestire i panni di un personaggio della Marvel, ma purtroppo non è Ghost Rider.
No, è Spider-Man Noir. Si intitolerà semplicemente Noir,
esatto,
senza nient'altro. È in sviluppo in realtà dall'anno scorso, però sta procedendo. E i registi di questa serie sono Phil Lord e Christopher Miller, che hanno già prodotto il film Spider-Man Un Nuovo Universo,
esatto,
ma anche il film Lego Movie,
esattamente,
all'epoca. È ambientato negli anni, all'epoca sembra che sia uscito chissà quanti anni fa, vabbè, ambientata nella New York degli anni 30, Noir racconta le vicende di un attempato e sfortunato investigatore privato che si confronta con il suo passato da supereroe. Nella serie debutterà negli... La serie, scusate, debutterà negli Stati Uniti sul canale, vabbè, mentre in Italia su Amazon Prime, quando uscirà, perché una data ancora non c'è.
Quindi abbonatevi a Amazon Prime, non perdetevi questa fantastica...
No, questa è pubblicità, questa è pubblicità.
Vabbè, non importa, non perdetevi questa fantastica serie che starà per uscire sui canali, ma soprattutto io sono molto contento di questa news, perché oltre Nicolas Cage che torna nei panni di un supereroe, ma... Finalmente Spider-Man Noir riceve il suo spazio, perché è un personaggio, è una variante, meglio dire, di Spider-Man che io ho sempre apprezzato sin da quando la scoprì nel videogioco Spider-Man Shattered Dimension,
che non conosco, però ok.
È un gioco che è uscito nel 2010, se non vado errato, che c'era Spider-Man che a un certo punto affrontava uno dei suoi villain Mysterio, che aveva rapinato un museo, e una tavoletta mistica ha aperto le porte per il multiverso. E qui entrano in gioco quattro Spider-Man di quattro universi paralleli,
tra cui
Spider-Man Noir, che tra l'altro è l'unico Spider-Man di questi quattro che ha la possibilità di giocare il livello in stealth. Per chi non sapesse cos'è lo stealth, è un approccio che il gioco ti offre, quindi hai la possibilità di farlo come di non farlo, ovviamente ci sono vantaggi e svantaggi, di procedere in maniera furtiva all'interno dei livelli, e quindi di, invece di un approccio diretto, magari un approccio alle spalle, oppure pianificando i nemici da sabotare, le luci da distruggere per non farti vedere, perché comunque Spider-Man Noir è ambientato nell'epoca del proibizionismo, è tutto in bianco e nero, quindi la luce ha il suo effetto visivo non ti devi far vedere, quindi un po' alla Batman, tra virgolette, sì, diciamo, per usare un eufemismo, però ecco, ti dava la possibilità di affrontare il livello in maniera stealth, e questa cosa in realtà l'ho sempre apprezzata, perché uno Spider-Man che usa questo approccio, secondo me, è figo.
È vero, anche è figo, perché diciamo non si associa proprio Spider-Man e stealth solitamente.
No, di solito no, però insomma, ecco.
Quindi una variante di stealth di Spider-Man esiste, c'è.
Io invece parto molto prepotente con le nostre delusioni e scoperte.
Ok.
Io una delusione.
Tu quale fai delle due?
Io c'ho una delusione.
Ok.
C'ho una delusione forte forte che non posso lasciarmi sfuggire, perché ci sono rimasto male, come ci sono rimasti male moltissimi giocatori che hanno giocato a Metal Gear, ovviamente la saga.
Okay.
Ma nel secondo capitolo tutti quanti ci aspettavamo Snake, perché nella copertina c'era Snake, nel trailer c'era Snake.
Nel primo si gioca.
Nel primo si gioca nei panni, panni di Snake. All'inizio di Metal Gear Solid 2 interpretiamo un personaggio con una maschera, proprio come nel primo, che si presuppone sia Snake, me la finisco, ma invece poi dopo si scopre che è un personaggio totalmente diverso che si chiama Raiden.
Raiden, sì.
Che i giocatori sono divisi sull'amore e l'odio, ma più per l'odio di questo personaggio, anche perché quando mio zio mi fece giocare ai vecchi Metal Gear, io giocai a Metal Gear Solid 2 con la speranza, a sto punto, di giocare con Snake.
E
poi dopo 6 ore di gioco ho cominciato a pensare che fosse, quando ho detto, ah sì, dai, facciamoci la parte con sto tizio, e poi dopo inizierà il vero Metal Gear, e poi dopo ho capito che forse c'era qualcosa che non andava.
Sì.
E mi sono rimasto davvero deluso, perché è un personaggio che, anzi, è un protagonista che poteva avere un potenziale, ma che poi in realtà è stato un po' buttato via, perché non è stata la migliore delle scelte di Hideo Kojima.
No, forse è proprio una delle mosse classiche di Hideo Kojima, si può
sì,
dire.
Sì, diciamo di sì.
Che però forse poi appunto non ha avuto seguito, anche se in realtà so che ha un gioco tutto suo questo personaggio.
Sì, però non è che è stato, cioè almeno personalmente non è stato apprezzato. Poi dopo
questo non
sono,
lo so. Io so
sono
solo,
dibattiti diversi, ecco.
Io so solo che esiste, quindi non l'ho manco giocato. Vabbè, comunque, invece le scoperte ne hai?
Io vorrei passare la parola a te per le scoperte.
Le scoperte, va bene. Allora, ne ho in realtà un paio che mi hanno interessato. Una in realtà, ripensandoci, si ricollega alla scorsa puntata dei film un po' poco compresi, che non se ne parlano molto.
I snob.
Esatto. Tra le scoperte ho messo Spirit, nel film Spirit, il cavallo.
Voi non potete vedere la mia faccia, ma in questo momento sono un po' allibito.
Perché?
Spiegati meglio. Spirit, cavolo, cioè, gran film d'animazione.
Esatto. E infatti sono rimasto, uno, sorpreso, perché, vabbè, lo vidi da bambino quando uscì, poi non me lo ricordavo più, quindi a rivederlo sono rimasto sorpreso a dire, che cavallo, cioè, proprio un cavallo serio, cioè proprio un protagonista.
Un protagonista proprio anche pimpato, cioè nel senso,
con i controfiocchi, per non dire qualcos'altro.
Sai, è uno di quei film che magari potresti pensare, sì, è uno di quei personaggi dei film che magari non viene ben focalizzata bene l'attenzione, non viene magari esposto bene. Invece Spirit c'ha una storia fantastica,
sì,
un personaggio.
E poi la caratteristica di questo film è che Spirit non parla, o perlomeno ci sono i suoi pensieri ogni tanto, però per il resto onnitrisce.
No, comunque, cioè, ecco, il fatto di non usare la umanizzazione su Spirit, secondo me, è una mossa che ha funzionato.
Assolutamente. Però, appunto, ricollegando la puntata scorsa, non è che ultimamente l'ho sentito nominare tantissimo.
Che poi, riprendendo sempre per la scorsa puntata, che a quanto pare ci è piaciuta tantissimo, su Coda Fratello Orso, anche lì gli orsi non parlano per gli umani.
È vero.
Finché lui non diventa orso.
È vero,
quindi
è vero.
C'è anche questa cosa, capito? E secondo me questo atteggiamento di realismo, perché adesso i film di animazione sono quasi tutti con personaggi umanizzati, quindi animali parlanti che parlano con altri animali, che parlano con umani, eccetera, eccetera. Però ecco, un tempo secondo me il realismo che mettevano nei film di animazione c'aveva il suo perché.
Sì, è vero, anche se è durata un po' poco questa strada.
Peccato, peccato.
Comunque,
peccato.
Poi tornando invece alla mia lista, chiamiamola così, di scoperte, c'è la protagonista di Blink Twice, film
lo conosco.
Che è uscito quest'estate, se non sbaglio.
Sì, sì, circa, sì.
Dove
sì,
c'è
sì.
questo personaggio famoso interpretato da Channing Tatum, se non sbaglio. Dove comunque c'è questo personaggio famoso che ha... diciamo, ha avuto un passato un po' illegale, però ha chiesto scusa, cose così, conosce questa ragazza, la invita nella sua isola. Si scopre che in realtà questo non è proprio uno tutto a posto, diciamo che fa perdere la memoria alle ragazze,
sì.
È violenta, ma quanto tempo stiamo qui? Ma la mia amica è scomparsa, non è vero, non è mai esistita la tua amica, ma che, ma mica so pazza, cosa? Tutte delle vicende così, ma... Perché ho messo la protagonista tra gli eroi? Perché alla fine del film, qui spoiler, la protagonista può scegliere se ucciderlo oppure no. O meglio,
attenzione,
la trama ti fa credere che lo ucciderà.
Eppure...
Che quindi avrà la sua vendetta. E invece la sua vendetta è molto più malvagia, perché rende lui, ovvero il personaggio di Channing Tatum, praticamente dipendente da lei. Lo rende, lui ha una, diciamo, malattia mentale, così si può dire, quindi ha bisogno di attenzioni, guarda, devi fare questo, devi fare quest'altro, quindi lo tiene in vita e lo tiene sotto il suo controllo, che quindi
wow.
un po' si riversa la cosa, diciamo, in forme diverse, ma si riversa, quindi questa cosa mi ha parecchio sorpreso, perché non me l'aspettavo, dico, vabbè, sì, adesso bel film, finisce, muore.
Un plot twist abbastanza importante,
tantissimo,
insomma.
Tantissimo, sì.
Beh, mi piace però queste cose, perché sono quelle scene che ti fanno pensare, e poi dopo... ti fanno cambiare totalmente idea sul film.
Esatto, infatti è successo, all'inizio pensavo sì, è un film carino, e invece no, dopo con questa, poi dura pochi secondi la scena, lo fa vedere, dura veramente, cioè dura, il mio parere sul film è cambiato
in, molto,
in positivo,
molto bene.
In positivo.
Continuando con la nostra rubrica di sempre sugli eroi protagonisti, questa volta, come feci in realtà nel precedente episodio, faccio anche qui una fusione tra la mia top personaggi di eroi protagonisti, ma anche delle scoperte anche qui, perché ci sono dei personaggi che io ho scoperto,
okay.
che mi hanno lasciato senza parole.
Bene, bene.
Faccio una precisazione, perché sarebbe troppo semplice mettere protagonisti con superpoteri, dei o altre cose, divinità o comunque esseri sovrannaturali, sarebbe troppo semplice, quindi ho messo tutti umani. Cioè
okay.
sono tutti esseri umani,
okay.
che però... ovviamente chi più chi meno hanno qualcosa che li distingue, che li contraddistingue.
Oddio, ma sono, eroico anche.
Ma sono tutti eroi e protagonisti, comunque nelle saghe di videogiochi dove appaiono, che sono rimasti, almeno personalmente per me, nella mia testa, nel mio cuore soprattutto. Partendo proprio da il primo personaggio che mi viene in mente è Ezio Auditore nella saga di Assassin's Creed.
Bene.
Che si è presentato al grande pubblico con Assassin's Creed 2, poi dopo con la sua trilogia e di seguito poi gli assassini della setta che ne parlano in continuazione, perché comunque Ezio è stato uno dei protagonisti e soprattutto anche degli eroi di casa Ubisoft, che è rimasto impresso nella testa di tutti quelli che hanno giocato, ma anche che non hanno giocato
è
ad
vero.
Assassin's Creed.
Ad esempio io... Non mastico i videogiochi, non li ho giocati, però lo conosco. Cioè, come si fa a non conoscere Ezio Auditore?
Perché, allora, sarà anche noi che abbiamo la nostra italianità che ci aiuta.
È vero.
Quindi questo senso di patriottismo, perché diciamo è il personaggio italiano. Però Ezio è rimasto impresso nel cuore di tutti per il suo personaggio in sé, che ha scritto molto bene, ma soprattutto per quello che ha fatto nella saga di Assassin's Creed. Non voglio spoilerare troppo, ma soprattutto perché, come altri personaggi che vi andrò ad elencare, è un essere umano e basta.
Sì, non ovvio, ha nessun potere.
Sì, fa parkour, si arrampica velocissimamente sui palazzi.
Però queste sono abilità.
Sono abilità.
Sono superpoteri, ecco.
Continuo con un altro eroe della mia lista, che è il Capitano Price nella saga di Call of Duty, che è diventato ormai un'icona, specialmente grazie ai nuovi titoli di casa Activision, ovvero Modern Warfare 1, 2 e 3, usciti rispettivamente nel 2019, 2021 e poi 2023. E quindi sono saghe di videogiochi, quella di Call of Duty, che è rimasta ovviamente impressa, perché oltre ad averci un brand tutto suo, ha anche un marketing eccezionale.
Parecchio.
Ma tra i vari personaggi della saga, il Capitano Price è il protagonista che sinceramente mi è più rimasto impresso, perché oltre a vederlo per più volte nei videogiochi, ha quel non lo so, c'ha quello charme, quel carattere proprio da soldato capo, e quindi anche ovviamente la parola capitano, che te lo fa sentire che è un capitano, perché ti sta a cuore, ti sta vicino, ti aiuta.
Quindi non è un più dittatore, ma è più leader,
con te,
si può dire.
Con te combatte, con te soffre e con te affronta tutto, e quindi solo per questo vale la medaglia al valore. Questo uomo, perché ricordiamoci, è un semplice soldato, ma per molti è più di un semplice capitano. È rimasto nei cuori di tutti i giocatori
che
di Call of Duty.
Mi ha emozionato con
molto
questa frase.
Poi, continuando sempre per la via dei soldati, abbiamo John, detto 117, aka Master Chief, della serie di Halo. E vabbè, qui in realtà sì, è un essere umano, però è un super soldato, quindi diciamo che tra virgolette sono andato un po' a sviare quella che è la mia top. Però anche qui Master Chief è un essere umano all'interno di una armatura comunque potente, armatura anche quella diventata iconica, cioè è sì, diventata un simbolo della saga di Halo. Però Master Chief è un soldato che non solo ha salvato l'umanità più volte, ma l'ha fatto contro dei nemici di tutto rispetto. Cioè, stiamo parlando comunque di alieni che combattono, hanno tecnologia avanzatissima, ma soprattutto invadono non solo il pianeta Terra, ma anche questi anelli Halo, che sono delle armi di distruzione di massa, che potrebbero distruggere l'intero cosmo. Ma Master Chief, comunque sì, essendo proprio l'icona del One Man Army, riesce comunque a fare devastazione ovunque passi. Grandissimo, io l'ho sempre amato quest'uomo, come però ho amato anche l'ultima della mia top, l'ultima protagonista.
Quindi una donna.
Esatto, okay. Perché è giusto che venga valorizzata, perché è un personaggio di tutto rispetto.
Voglio provare a indovinarla, posso?
Vai, provaci, allora, non la indovinerai
però,
mai.
Però mi serve almeno la console.
Xbox 360, PlayStation,
no,
PC.
Okay, ok, già ci rinuncio.
Bene, allora, sto parlando in realtà di un gioco che non viene parlato molto, ma è una perla che io vi consiglio di giocare se potete, acquistatelo, perché sta anche in sconto ultimamente sullo store delle varie console. Si chiama Jade ed è la protagonista di Beyond Good and Evil, un titolo uscito nel lontano 2009, se non vado errato, comunque siamo in quegli anni lì.
Fine anni 2000, inizio 2010.
Esatto. Casa Ubisoft che ci droppa uno degli ultimi giochi che proprio sa di quella volta in cui gli sviluppatori di videogiochi ci mettevano cuore e anima per fare un gioco che poi, nonostante avesse un sacco di pecche, tra cui magari la grafica che non era tutto sto wow,
è comunque un gioco Ubisoft.
Sì, cioè comunque la grafica che non era tutto sto wow, i vari problemi tecnici, però comunque la storia di Beyond Good and Evil merita uno spazio anche in questo podcast, perché Jade è un personaggio che non solo è un essere umano semplice, ma è un civile. Cioè, nel senso, abbiamo parlato adesso di soldati, di comunque superuomini.
Sì, avevano delle cariche.
Non dei personaggi comuni. Questa invece è una civile, è una fotografa, ok?
Che diventa
un'eroina di tutto rispetto, anche perché in breve la trama di Beyond Good and Evil è che in questo mondo che si chiama Hillis, dove non solo esseri umani ma anche umanoidi convivono insieme, a un certo punto, da tanti anni in realtà, una specie aliena chiamata Domz attacca i vari pianeti, tra cui Hillis, e col tempo gli Illiani, così si chiamano i cittadini di Hillis, hanno sviluppato questi metodi di difesa, che sono degli scudi sulle loro città, per impedire che gli attacchi vadano a fondo. Però c'è qualcosa che non torna, perché comunque sia alcune volte gli scudi non funzionano, alcune volte spariscono delle persone e non si sa come mai, specialmente perché ci sono delle forze di polizia chiamate Squadre Alfa che non sembra che facciano effettivamente qualcosa. Cioè, stanno lì, ma in realtà le sparizioni, gli incidenti succedono comunque.
Che uno dice, ma che ci sono, che ci stanno a fare?
E Jade, proprio grazie al suo lavoro da fotografa e da reporter, soprattutto da reporter, quindi è una donna che cerca, trova informazioni per poi dopo scoprire la verità, quello che ci sta dietro a tutto questo, e scoprire uno scandalo che alimenta il suo pianeta, la sua città e anche i suoi conoscenti, la sua famiglia, da tempo. Il segreto che Beyond Good and Evil vi farà scoprire quando giocherete al gioco sarà qualcosa che vi lascerà senza parole e, vi avverto, vi farà anche piangere, perché io lo metterei, quando ho scoperto insomma quello che ho scoperto, lo metterei nella top 3 di momenti più tristi che ho vissuto giocando. Beh, solo per dirvi che comunque sia, preparati i fazzoletti, perché potrebbe essere uno di quei giochi che vi lascerà una freccia nel cuore, non solo per la sua bellezza e per le sue meccaniche, perché comunque anche a livello tecnico è fatto secondo me bene nonostante il tempo in cui è uscito, ma la storia è molto toccante ed è uno dei pochi giochi che ha una storia valida. Quindi, se volete, fatevi un regalo o fatevelo regalare: Beyond Good and Evil, un giocone, giocatelo, fatelo per Jade, fatelo per Illis, ma soprattutto fatelo per voi. Io la metterei nella mia top 3 di personaggi preferiti dei videogiochi.
Perfetto, ci hai commosso con le tue scoperte.
Grazie, grazie.
La tua è stata molto più profonda rispetto alla mia. Questa volta devo ammetterlo. Comunque, procediamo con...
Sì, perché sono curioso di sapere la tua.
Di top i personaggi.
Assolutamente,
allora,
sì.
In realtà la mia, quelli che sono rimasti più impressi, forse non sono neanche poi così eroici, forse, o però per me lo sono, è una cosa personale.
Io infatti voglio sapere quello che tu pensi, insomma.
Allora, come primo ho messo la protagonista di Nimona. Che cos'è Nimona? Non lo conosce nessuno, anche questo è un film.
Sì, infatti devo ammettere, anch'io non lo conosco.
Nimona è un film di animazione che si può trovare su Netflix, se non sbaglio, dove praticamente parla di un futuro molto distopico, diciamo che sia un po' medievale, un po' futuro.
Un futuro un po' futuristico.
Esatto, perché ci sono dei elementi medievali, ma allo stesso tempo tecnologiche avanzate, eccetera.
Tipo Fallout con gli anni 60-70, ma c'è la tecnologia.
Più o meno. La teoria.
Ho capito, interessante.
Cosa succede? Ci sono dei, diciamo, come una sorta di selezione per i cavalieri della civiltà, che devono essere scelti, ovviamente, personaggi sempre importanti nella società, però questa volta viene scelto anche una persona comune del popolo, e guarda caso qualcuno non è d'accordo, ci sono dei complotti per non farlo vincere. Alla fine, senza che sto a spiegare, questo finisce nei guai, e qui subentra Nimona, che prende proprio il nome del protagonista. Chi è Nimona? È sostanzialmente un personaggio con dei poteri, qui ha dei poteri, che aiuta il nostro protagonista a dimostrare la sua innocenza, e allo stesso tempo si scopre anche la sua motivazione per cui è sempre stata nascosta, diciamo, nella società, ovvero perché, avendo i superpoteri, veniva considerata, come si dice, una criminale, diciamo, sostanzialmente, oppure era considerata la feccia della società. Però questa persona di buon cuore, anche parecchio espansiva, che può anche spaventare per persone introverse come me, dice: ma che balle, cioè smettila, stai zitta. E invece no, è molto molto profonda, quindi la consiglio, molto molto bella. Poi,
mi piace come l'hai messa, mi interessa, sì, devo essere sincero.
Forse non ho reso benissimo l'idea.
No,
però...
no, ma guarda, ti posso dire, mi ha messa una certa curiosità, quindi...
Poi, un'altra protagonista, un'altra donna che ho messo, è la protagonista del film Everything, Everywhere, in All at Once, film,
okay,
un nome lunghissimo, che è uscito l'anno scorso.
Sì, sì, però l'ho sentito anche nelle sale, comunque.
Che
sì, sì,
questo film, vabbè, è famosissimo, ha vinto un sacco di Oscar quest'anno, o l'anno scorso, quando è stato, non mi ricordo, vabbè. Comunque, lei è una semplice lavandaia, diciamo, ha una lavanderia, una donna comune che si ritrova a combattere in multi universi, a dover combattere con... quella che è forse sua figlia, non sa se è sua figlia, il marito, cose, litigi, un casino che io già sarei scoppiato, invece questa ci riesce. Non so come, ma l'ho amata. In quel film, devo dire, l'ho amata, e poi ho fatto la scoperta dell'attrice, che adesso però non mi viene il nome, io con i nomi non sono bravo.
Però l'hai amata, e quindi amata, è stato, sì, un amore platonico, è stato.
Sì, 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 platonico. Come... un altro nome che voglio mettere è, qui invece è sempre un film di animazione, non l'ho fatto apposta.
Ci piace.
Megamind.
Oh, beh.
Megamind nasce come super cattivo, lo diventa e poi diventa, senza volerlo, un supereroe.
Che qui in realtà è bello il messaggio, perché magari sempre per il fatto che uno è cresciuto spinto da cose per essere sempre per quella via cattiva, e poi dopo piano piano il suo percorso diventa una persona buona.
È che in realtà lui è così in tutta la sua vita, fino a che non diventa super cattivo non c'è stata altra strada per lui. Poi, una volta raggiunta, dice adesso, e senza che sto a dire la trama, diventa un supereroe.
Però il messaggio è bellissimo.
È bellissimo, sì, come sì. Il film, che secondo me merita tantissimo.
Consigliatissimo, consigliatissimo.
Assolutamente.
Siamo arrivati alle prese finali della nostra puntata.
Sì.
Concludiamo con i nostri classici easter egg che non mancano mai. E io qui te ne metto uno in realtà che mi ha fatto molto ridere, perché su The Witcher 2 a un certo punto in un villaggio troveremo un cumulo di paglia. E tu dirai, che c'entra il cumulo di paglia?
Beh, mi fa venire già il salto della fede di
Assassin's Creed, perché gli sviluppatori di The Witcher 3 hanno preso in giro proprio il gioco casa Ubisoft, perché c'è Altair sfracellato al suolo e c'è il personaggio, il protagonista di The Witcher 2 che fa non imparano mai, è così che dovrebbe finire.
Beh, effettivamente,
che effettivamente se ci pensi,
se uno salta da quanti metri su un cumulo di paglia,
sì,
insomma, non è che
Poi in realtà sono quelle cose, tipo quei bug, quegli errori, quelle cose fatte un po' così, che poi dopo sono diventate iconiche. Adesso mi viene in mente Assassin's Creed con i suoi cumuli di paglia, ma mi viene in mente,
ce ne sono tantissime.
Mi viene in mente ad esempio l'agente 47 in Hitman, che su un capitolo della serie c'era una valigetta che tu portavi dietro, e questa valigetta potevi lanciarla, però per un errore del gioco la valigetta continuava a seguire la persona, anche se questa persona stava correndo. Vedevi la persona inseguita da questa valigetta
tipo
che volava,
tipo quel fungo blu.
Esatto, esatto, uguale.
Ottimo,
uguale.
Bellissimo. Bene, io vedete, vado adesso con il mio easter egg.
Sì.
E qui l'eroe è Tim Burton.
Attenzione,
che sempre sull'ultimo film che ho già nominato e stranominato, ovvero Beetlejuice, il 2 sostanzialmente.
Non nominarlo più, per raccomando.
Il personaggio di Charles, che nel primo c'è, nel secondo no, viene, cioè un personaggio che muore sin dall'inizio, quindi non è uno spoiler.
Ci dispiace.
C'è una motivazione sul perché questo personaggio è morto.
E cioè?
E cioè che l'attore, ovvero Geoffrey Jones, è negli anni tra il primo e il secondo stato accusato di, se non sbaglio, o pedopornografia o molestie sessuali, comunque un qualcosa di grave. E quindi sul film Tim Burton non ce lo voleva, giustamente.
Ci mancherebbe.
Però che facciamo? Lo facciamo morire così e basta? No, facciamo comparire il personaggio senza la testa. È per questo che muore morso da uno squalo, perché il personaggio compare senza la sua faccia. È stato tutto calcolato da Tim Burton.
E quindi anche il grande Tim Burton ha fatto la sua parte, come sempre.
La sua parte, sì, come sempre, eroica, perché cioè, un personaggio raccomandabile ce l'ha messo, ma senza la faccia.
Bravo Tim Burton, esatto. Qui si merita solamente applausi. Ebbene ragazzi, siamo arrivati alla fine della nostra sesta puntata. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, i quali YouTube, Instagram, Facebook e il nostro sito web Radio UniMC. Io sono Alessandro.
Io sono Marco.
E questo è stato Pixel
e Popcorn.
Ci vediamo alla prossima. Ciao!
Ciao.